Avete sentito che il Vangelo non è un discorso, è una specie di elenco, l'elenco di tre o quattro battute che Gesù ha fatto senza che noi sappiamo da che cosa è partita l'osservazione, no? E il Vangelo ha di questi passaggi. Possiamo immaginare Gesù seduto per la strada che reagisce spontaneamente a alcune cose che succedono, alcuni discorsi che nascono con i discepoli. Oppure possiamo pensare più correttamente, siccome noi possediamo non quello che Gesù ha detto o gli è successo così, ma possediamo la redazione della comunità. È più facile immaginare che Marco e la sua comunità abbiano raccolto qui alcune istruzioni. E la liturgia ce le mette qui, una dopo l'altra. Cioè quelle di non essere invidiosi che anche gli altri scacciano i demoni, quello che se uno ti dà un bicchiere d'acqua nel suo nome avrà la sua ricompensa, e quello dello scandalo. Questo, non so, ma mi pare autorizzi anche noi a lasciarci andare alcune reazioni libere, no? Adesso, io non penso che il Signore immagina che tutte le volte che noi ci troviamo dobbiamo leggere quel pezzo di scrittura, poi scavare dentro le parole e dire quello che vogliono dire quelle parole. Credo che desideri che anche noi facciamo un po' come Lui, no? Che trovandoci ci diciamo alcune cose che ci vengono in mente. Non è fuori dal Vangelo, appunto, questo atteggiamento. Lasciarci andare anche noi alcune reazioni libere suscitate a caldo da questo testo, reazioni un po' sparse, che non hanno la preoccupazione che molte volte io trasmetto, di fare in qualche maniera un discorso, che parte da un problema, lo fa viaggiare dentro i problemi che noi ci incontriamo di fronte, lo riferisce al Vangelo e poi in qualche maniera suggerisce qualche conclusione. No, non sarà un discorso così, e non sarà neanche un discorso preoccupato di stare al senso del testo, ciò che onestamente cerco di fare solitamente. Non stasera, però, un po' più libero. E la prima considerazione mi viene dall'episodio in cui Gesù riprende l'impazienza e l'intolleranza dei suoi discepoli, in particolare di uno dei figli del tuono, Giovanni, che prendevano subito, si scaldavano, hai capito? Soprattutto si scaldavano contro gli altri. Cioè, questo tizio che è lì vicino a Gesù, che è un suo discepolo, si indispettisce perché qualcuno che non è dei discepoli di Gesù scaccia i demoni. E Gesù, lasciatemi tradurre così, invita invece ad avere un altro atteggiamento, a accogliere il bene e il vero, dovunque arrivi. Ecco, questo mi pare che sia un atteggiamento cristiano, mi pare. Non è così scontato, ecco perché dico alcune cose. Cioè la verità in realtà può venire dappertutto. A scacciare i demoni che minacciano la tua vita ti possono aiutare in tanti. O puoi trovare amici in ogni angolo del mondo, perché Dio ha un amico in ogni uomo. E te lo dice Gesù. È un modo di ragionare, no? Non è che perché Gesù ha detto a te la verità, allora facciamo il 7-8 che abbiamo la verità e spacchiamo la testa a tutti quelli che non pensano così o stiamo attenti agli altri. Contrario. Me l'ha detto Gesù, di fidarmi di tutti. Non so, io ci ho messo un po' nella mia vita religiosa, anche da prete mi pare, ci ho messo un po' a capire, mi pare di aver capito in qualche maniera questo atteggiamento, che dopo poi devi verificare, devi costruire ogni volta evidentemente, però è un atteggiamento che detta uno stile anche, che non è così diffuso, mi pare, tra noi cattolici. Cioè l'idea che la verità, quella che ti fa respirare, sentire sulla via buona, viene dappertutto, gratuitamente, inaspettatamente. O, detto in altra maniera, dall'altra parte, che ogni cosa vera è bella per me, è buona per me, ha una dimensione universale. Cioè può essere offerta a tutti. Può anzi essere colta solo in questa apertura, in questa cura per ciò che è di tutti. Eppure questa universalità è custodita da qualcuno, anzi da uno. Cioè questo atteggiamento per il quale la singolare verità di Gesù si espone continuamente alla verifica universale. O questo atteggiamento per il quale appunto la verità è di Gesù ed è rivolta ad ogni uomo, che fa sì che noi amiamo il nostro essere cristiani. Ma questa è una maniera bella di essere uomini in mezzo a tutti gli uomini. Diffido da chi difende la fede come un recinto. Quindi potete immaginare perché invece l'atteggiamento dominante nella Chiesa attuale è questo, cioè quello di salvarsi da questo mondo definendo sempre più decisamente la propria verità. Questa è una via pericolosa, secondo me, lasciate che lo dica con molta libertà, davanti a tutti. Non mi sento dentro molto in questi atteggiamenti, il che non vuol dire che bisogna fare un lavoro serio, un lavoro costante dell'identità cristiana, ma tuttavia essa non si trova mai che in una declinazione universale, non si trova mai che come scoperta gioiosa del fatto che è di tutti. Diffido da chi difende la fede cristiana come un recinto e diffido anche da chi proclama, certo questo è l'atteggiamento molto più diffuso, da chi proclama facilmente questa dispersione in cui ciascuno va dove vuole creandosi la sua verità. Questa è disperazione. La verità è inseparabile da Gesù e dalla storia di ogni uomo. Sono convinto, perché Gesù me l'ha detto, che in ogni uomo la verità bussa, la verità giace, la verità vuol nascere, e la verità è quella. La verità viene al mondo negli uomini, anzi, viene in ogni uomo. Ma questo ti costringe evidentemente a non pretendere mai di averla chiusa, perché il primo uomo che ti arriva te la dice alla sua maniera, bisogna ascoltare quest'uomo per cogliere la verità, anche quest'uomo, e non solo questi due o tre. Non so, mi pare questa una convinzione che non è di qualche, mi pare tipicamente cristiana, ed è una convinzione per quanto generale, perché poi se entrassimo negli esempi diventa interessante, ma è una convinzione che è detta uno stile tipicamente cristiano. Io sono un prete, sono in una parrocchia, ma non mi sento affatto clericale o parrocchiano, nel senso, capite? Mi piace in questo buco del mondo, in questo mestiere singolare, in una comunità, mi piace cogliere appunto in qualche maniera ciò che è grande, ciò che è di tutti, ciò che gira nel mondo. Ma questo perché piace a Dio, appunto, non perché io amo la cultura. Perché è la passione di Dio per la verità consegnata all'uomo. Seconda reazione. Mi viene dall'osservazione che fa Gesù, che potrei anche tradurre così. La verità ha sempre una traduzione corporea, è di carne la verità. Tra noi la verità si traduce sempre, so che è brutto, in un gesto, hai capito? Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome non perderà la sua ricompensa. Beh, tanto per dire, per immaginare, non c'è come immaginare di trovarsi nel deserto senza acqua, sul serio, aver sete da crepare, proprio da scoppiare come la sabbia secca, e incontrare uno che ti dà un po' d'acqua e ti salva la vita, per capire cos'è l'acqua e la grazia. In quel momento la grazia è l'acqua, non è un'altra cosa, hai capito? È l'acqua che l'altro ti dà. Non c'è come immaginare questo per capire, grazie a quel bicchiere d'acqua che diventa simbolo, è come l'Eucaristia, no? Di qualcosa di immenso, di infinitamente bello, di una bontà indicibile, per capire appunto, grazie a quel bicchiere d'acqua, chi è l'uomo, colui che può vivere solo grazie al dono dell'altro, e chi è Dio, la cui tenerezza è di carne, si incarna nel bicchiere d'acqua. L'agape, che è la figura della verità, l'amore appunto, quella cosa buona che scende dall'alto e ci ristora, ci dà fede, ci dà speranza, la verità appunto, è di carne, per forza, se no non ci tocca. Se no non ci tocca. Sta in uno sguardo buono, sta in una mano tesa, sta in una visita inaspettata, in una carezza che dà coraggio, in un bicchiere d'acqua che arriva dove la vita è riarsa. Ed è così? Non perché tu hai bisogno di essere consolato, certo, dal tuo punto di vista, o hai bisogno di un'emozione buona per sentirti che sei vivo. Ma è così perché Dio si è fatto uomo, perché Dio è così, perché l'agape si è fatta carne. E quindi prova, conosce, ricorda tutti i gesti d'amore, di amicizia che fanno passare l'agape tra gli uomini. Chi fa un gesto di agape, come quello di dare un bicchiere d'acqua a chi ha sete, lo fa nel suo nome, nella sua grazia. Chi dà un bicchiere d'acqua lo dà nel suo nome. In nome di chi? Alla fine, lo dirà ancora Gesù in un'altra occasione, proprio alla fine, oltre tutte le nostre costruzioni, i nostri schemi, alla fine resteranno a costituire l'eternità i gesti concreti dell'amore. Se uno avrà dato un bicchiere d'acqua nel mio nome, non perderà la sua ricompensa. La terza cosa che mi suggerisce questo discorrere di Gesù così a ruota libera, mi viene in mente dal richiamo severo di non dare scandalo, soprattutto ai piccoli, e il testo si riferisce ai piccoli nella fede, quindi nella comunità, quelli che si scandalizzano, i deboli, i forti, questa è la tematica. Ma quella lì non mi interessa adesso, mi fermo proprio alla suggestione dei bambini, anche influenzato dal tema dell'assemblea di domani, che sarà dedicata appunto all'educazione delle nuove generazioni, si dice così oggi, dei bambini e dei ragazzi. Per loro lo scandalo, per i bambini lo scandalo è particolarmente maligno. È ovvio perché, perché loro hanno particolarmente bisogno di buoni esempi. Perché? Perché loro, per diventare uomini, guardano le nostre mani, i nostri piedi, i nostri occhi, per parlare come il Vangelo, se la tua mano si scandalizza, se il tuo piede, se il tuo occhio. Cioè dico, il buon esempio è di carne, è di occhi, è di mani, è di piedi, è di pancia, è di vestito, è di nudità, è di odore, è di aria, è di città, è di palazzi, è di lavoro, è di sofferenza, è di carne appunto. Educare, tirar grande l'uomo, è riuscire a fargli vedere una bella figura d'uomo. Fargli vedere, toccare, cosa vuol dire far bene l'uomo? È introdurre, educare, vuol dire introdurre quelli piccoli nelle maniere buone di fare l'uomo, nelle buone maniere, sì, sì. È solo un po' di più della buona educazione, Cioè che l'agape sia di carne, appunto, che l'amore sia di... Lo si scopre soprattutto in quest'opera radicale che Dio compie, che è quella di creare l'uomo. Come lo crea? Con le mani, coi piedi, con gli occhi degli uomini grandi. Dio chiama, istruisce. È come se prendesse i bambini, gli fa muovere avanti i grandi e quelli imparano. Così si crea l'uomo. Come abbiamo imparato noi a guardare, a parlare, a atteggiarci, a tirar dentro qualcosa nella coscienza? L'abbiamo imparato vedendo muoverci in giro degli uomini, no? Ma se le mani o i piedi o gli occhi scandalizzano, se sviano i piccoli, li spaventano, li fanno diventare cattivi, guai a queste mani, a questi occhi, meglio tagliarli, no? Come capisco Gesù quando guardava i bambini, e quando vedo i bambini e capisco un po' la gioia di Dio nel creare i figli dell'uomo, capisco anche le sue ansie. Quante ansie! Diciamo, quelli sono stupidi. Cosa gli stanno insegnando quelli lì? Cosa stanno facendo? Quanti cattivi esempi ricevono da noi grandi? Com'è scandalosa in alcuni aspetti di fondo questa vita leccata. Tutta sta gente vestita così bene, tutti alla stessa maniera, tutte ste vetrine, i soldi, le luci artificiali, non nascondono la meschinità di certe cose. Quali sono i cattivi esempi o gli scandali che noi stiamo dando ai piccoli e che renderanno difficile la loro vita? Ne dico due o tre, che del resto credo di far passare tantissime volte, anche se magari vi sorprenderà che questi siano considerati scandali, anche perché in buona parte, ma anch'io reagisco così e tutti voi reagirete così, se questo è scandalo siamo costretti a essere così, cosa facciamo? Cosa si può fare? No. Ma questo lo rende ancora più scandaloso, il fatto che ci sia messi in una sorta di recita costretta, il fatto che appunto non siamo più liberi neanche di cambiare i gesti, talmente ci siamo incastrati dentro. Questa la dice lungo sulla responsabilità di parlare di queste cose. Allora io ve ne cito due o tre. La prima cosa scandalosa per cui questi bambini si troveranno in grande difficoltà è la dispersione. Immaginare saltare giù dalla stazione ferroviaria di Milano, era l'impressione che avevamo da bambini, l'esempio del casino era quello lì, no? Andavi giù tutta sta gente che va e viene, avevi paura, no? Cioè la dispersione di un mondo ormai tutto intercomunicante, abbiamo paura se c'è un cinese che non può mettere, che non può chattare con noi, siamo preoccupati, capito? Dobbiamo comunicare con tutto, con tutti. Guai a star fermi, no? In cui però ogni individuo va per conto suo, questa è la scena di questo mondo. La globalizzazione dominata, almeno dall'ideologia dominante, dall'individualismo, no? Allora, una dispersione terribile di un mondo intercomunicante in tutte le forme, in cui però ogni individuo va per conto suo, si deve arrangiare nel tracciare una strada. L'individualismo che il nostro Occidente moderno ha scelto come stile di vita, che sembra esaltare tutte le possibilità che uno ha in testa, in realtà rende difficile la vita. Come sarà dura per questi bambini orientarsi, installarsi in questo mondo dispersivo, perché hanno avuto dei predecessori terribilmente individualisti, si sono fatti ubriacare uno dopo l'altro, ognuno per conto suo, ingordi, poco attenti a costruire strade comuni, luoghi in cui ritrovarsi, a trovare insieme il senso del viaggio. Non potreste pensare un po' di più a questi piccoli? Un altro cattivo esempio. Un tempo troppo accelerato, il cui simbolo è appunto la macchina, ma la macchina in genere, la macchina, la modernità è la macchina, no? In tutti i settori. L'esempio tipico è appunto la macchina che intasa, che sporca, che irrita le nostre città, che esaspera i desideri, perché il tempo accelerato esaspera i desideri, li eccita, li frantuma, li riduce a emozione dell'istante, rende difficile la storia, i legami. Ecco, mettete insieme un mondo il cui spazio è disperso e il cui tempo è esasperatamente accelerato, è un mondo disumano, difficilissimo da vivere, appunto. Questo è il nostro mondo. Poco educativo, scandaloso, soprattutto per i piccoli. Un altro cattivo esempio, una ricchezza stolta. Immaginarsi, se lo so primo io a dire che non c'è la formuletta, appunto, ma proprio perché non c'è la formuletta, la cosa è seria, no? Magari vi sembrerà moralismo, ma credo che un aspetto scandaloso del mondo che noi stiamo dando ai nostri figli e di cui siamo invece così fieri è questa strana ricchezza. Lo scandalo di una ricchezza piena di sprechi, per un verso, è proprio una cosa insensata lo spreco, e per un altro verso così incurante della povertà di tanti e tanti uomini. Beh, è un po' difficile, provate a guardare il messalino, appunto, il foglietto che avete in mano, è un po' difficile, mentre reagiamo alle parole di Gesù, non farci condizionare dalle parole scagliate da Giacomo, così violentemente, ora voi ricchi piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano, le vostre ricchezze si sono imputridite, eccetera, eccetera. Un ultimo esempio, un ultimo esempio del cattivo esempio che diamo ai nostri figli, la fragilità sempre più grande della famiglia, anche su un grande quotidiano oggi, sui nostri ragazzi, sono i nostri di 22-23 anni, insomma, che la vita sessuale loro, perché è uscita un'inchiesta che so, un italiano su due non è contento del sesso, perché questi sono i problemi di cui giustamente si discute anche di questi, ci mancherebbe. Allora questi giovani reagiscono, in maggioranza hanno un sesso felice, lo vivono, ci si sposa a 30-40 anni con un altro discorso, che la morale e la religione non è più un problema per loro. Ovviamente. Ma lo capite cosa vuol dire, al di là dell'affermazione democratica di ciascuno, cosa vuol dire per l'impresa comune e soprattutto per questi qui che devono arrivare a tenere in piedi la baracca, questo infragilire così la famiglia? Neanche a farlo apposta, se guardate il Vangelo di Matteo, subito dopo questi passi introduce la discussione sul divorzio, dove Gesù dice: ma è così fin da principio, cioè sta roba qui sta in piedi soltanto se l'uomo e la donna si uniscono e cercano di stare insieme, perché questo è un elemento della solidità di tutta la faccenda. Se andiamo a diritti di ciascuno, qui si sfascia tutto, appunto. Se non teniamo in piedi alcune fondamenta dei legami, no? C'è la riduzione della famiglia al privato, a margine cioè dello scambio sociale o della costruzione civile, perché questo è ciò che noi abbiamo fatto. Che la famiglia è un conto, è il privato. Il pubblico invece è una razionalità di cui si riempie poi la nostra giornata, la nostra vita, i nostri soldi, ma la cui logica non ha niente a che fare con la logica familiare. Ma come no? La logica sociale per alcuni versi dovrebbe dare socialità ai pilastri che la famiglia offre all'uomo, o no? Per noi questo è indiscutibile. Dopo tu in una situazione così educa al matrimonio tuo figlio, fagli fare il corso di iniziazione sessuale dallo specialista che viene da Milano. La labilità dei legami e delle promesse, la fragilità dell'istituzione matrimoniale, l'infedeltà, i divorzi, il casino dell'educazione dei figli a cui assistiamo. Ma lo sapete poi che arredona un angolo estremamente civilizzato, estremamente alto di livello? C'è un sacco di problemi familiari per i bambini. E sapete queste cose, penso. Vi accorgete di queste cose? E aggiungete quell'ipocrita educazione sessuale piena di superficialità e di interessi indegni, che è la comunicazione sessuale, che è tutta dominata da una sfacciataggine incredibile. adulti che eccitano continuamente una sessualità così libera, senza regole. E poi sono gli stessi adulti che quando hanno un figlio sono preoccupatissimi di... No. Si può essere così ipocriti, appunto. Quei ragazzi. Si può giocare sui ragazzi così. Vabbè, interrompiamo qui. Stavolta non c'è finale, è un susseguirsi, appunto, perché andrebbero avanti i pensieri a ruota libera. Vorrei solo, senza pretendere che niente sia condiviso a priori, vorrei solo che foste incoraggiati, ciascuno di voi, a continuare questi discorsi e magari scoprire che alcuni dei nostri pensieri sono anche quelli del Signore.